/ Radio Web presenta Il Simposio dei Lettori, a cura di Rossella Lazzari.
Buongiorno cari amici di / Radio Web, bentrovati da Rossella e dal Simposio dei Lettori. Come ogni due venerdì siamo insieme per parlare di narrativa internazionale e di nuove e meno nuove uscite editoriali. In particolare, in questo appuntamento ci occuperemo di un romanzo di un autore portoghese, David Machado, uscito a fine 2024 in Italia per Voland Edizioni. Il romanzo si intitola Sotto la pelle, è stato tradotto da Romana Petri e conta 292 pagine. Dunque, è un romanzo particolare, direi, perché in realtà è composto da tre storie molto diverse fra loro, che però si intrecciano e hanno dei punti in comune. Intanto si parte da Giulia. Siamo in Portogallo, siamo in una cittadina del Portogallo e siamo quasi alla fine del millennio, prima dello scoccare dell'anno 2000. Mancano pochi anni al 2000. E in questa epoca di grandi cambiamenti, di grande incertezza, c'è una ragazza, Giulia, che ha 19 anni e che da un anno praticamente non esce di casa, o quasi, lo fa solo per andare all'università, ma in realtà poi le lezioni non le frequenta. Va lì per dare una sorta di contentino ai suoi genitori. In realtà si nasconde, evita tutti e poi torna a casa a metà mattinata senza aver varcato la soglia dell'università. Giulia non sta bene. Giulia non sta bene perché le è successo qualcosa un anno prima dell'inizio di questa storia e da quel momento lei non è più la stessa. Ha fortissimi incubi, ha degli episodi di enuresi notturna, episodio con il quale si apre proprio questo libro, e ha delle fobie, ha delle paure, odia le donne, odia gli uomini, odia il mondo. Vorrebbe non uscire da casa, vorrebbe starsene dentro la sua stanza e vivere, nuotare, quasi naufragare nel vuoto. Quel vuoto che la assale molto spesso e che è un'alternativa valida, l'unica che al momento conosca, alla paura. La paura che sbuca da un momento all'altro, che sbuca così, come dal nulla, insieme al ricordo dell'uomo che si chiama João Tiago. João Tiago era il suo ex fidanzato, era anzi il suo fidanzato, che ora è un ex fidanzato. E ben presto capiamo che qualcosa fra loro non è andato per il verso giusto, tanto che Giulia adesso si trova in questa situazione. Non ha detto ai suoi che a procurarle quello che è successo, l'aggressione, è stato João Tiago, ha detto che è stato uno sconosciuto. Non riesce a dire la verità né a loro né tantomeno alle sue amiche Ruth e Marlene. Non riesce quasi a vederle. L'unico scambio che riesce ad avere con Ruth è quando questa le porta l'erba che le dà una sorta di esaltazione, le dà una sorta di coraggio e altera la percezione del suo mondo, tanto da consentirle ancora di trovare una sorta di equilibrio, una sorta di trance, che è in realtà una sensazione sicuramente artificiale, ma che al momento è l'unica che riesce a tollerare. In una di queste notti noi ci ritroviamo nel bel mezzo di questa storia, nel bel mezzo dell'incubo privato di questa giovane donna di 19 anni. Dalla sua stanza sente le grida dell'appartamento accanto, ci sono un uomo e una donna che litigano, una coppia che litiga, e lo fanno per tutto il giorno. In quella casa vive anche una bambina di 5 anni, Catarina. Proprio la mattina dopo l'episodio che dà l'apertura a questo libro, Giulia e Catarina si incontrano. E nella mente di Giulia si fa strada un'idea che le sembra l'unica possibile, l'unica percorribile, l'unica salvifica. Prendere la bambina, portarla con sé e salvarsi entrambe. E in preda ai fumi dell'erba, Giulia lo fa. Prende la bambina e la porta via. Succederanno delle cose, succederanno degli incontri, succederanno delle cose molto gravi. Poi si passa alla storia successiva. La storia successiva ci porta in un carcere. Sono passati degli anni dal momento in cui lasciamo Giulia e Catarina e lo desumiamo dal fatto che una delle due la incontriamo nella storia successiva. E la storia successiva, come vi dicevo, ci porta in un carcere dove c'è un uomo che sta scrivendo il prosieguo di questa storia. Sta scrivendo l'incontro con Catarina, e l'incontro con Catarina sarà un qualcosa di sconvolgente sia per lui ma soprattutto per noi, che l'abbiamo lasciata in un modo e la ritroviamo in tutt'altro. Poi c'è la terza storia, quella di Manuel. Manuel è un ragazzino di 10-11 anni che vive isolato dal mondo, vive ai margini della città, in una foresta, in un bosco, insieme a sua madre. E sua madre gli ha dato delle regole, e Manuel adesso le sta infrangendo tutte. Sta scrivendo, sta registrando la sua voce su alcune audiocassette per l'adulto che diventerà, perché non dimentichi questo momento, quello che è stato, e quello che poi accadrà sarà dipeso da questo momento. Anche la storia di Manuel ha molto, moltissimo a che fare con quella di Giulia e Catarina. È un po' un cerchio che si chiude, è un po' un mettere la parola fine dopo tante sofferenze, dopo tante lotte, alle vite di queste due donne, perché poi lo diventeranno entrambe, entrambe cresceranno, le ritroveremo dopo molti anni, e che hanno dovuto fare i conti con la vita, hanno cominciato presto a fare i conti con la vita, una per colpa della famiglia, l'altra per colpa di un uomo che ha tradito la sua fiducia. E hanno cominciato presto, una a 19 anni, una a 5, e poi si ritroveranno molto cresciute ad un punto diverso delle loro vite e con sulle spalle tanta strada, tanti incontri e anche tante difficoltà. Però si ritroveranno, questo ve lo posso spoilerare, si ritroveranno. Come? In che modo? Lo scoprirete soltanto leggendo questo libro, soltanto leggendo questa storia che ci porta in uno spaccato intergenerazionale, in uno spaccato di vita e non solo, in uno spaccato di società, di problematiche importanti, la droga, la violenza, l'abuso contro le donne, la gioventù, la caducità delle relazioni, le coppie che scoppiano e provocano danni seri ai loro figli, il cambiamento climatico, non ci facciamo mancare niente in questa storia. Ci sono le paure, c'è la crescita dei bambini, ci sono tantissimi temi importanti e l'autore dà la sua interpretazione di questi temi, ce li racconta a suo modo, che può essere un modo diverso da come li immagineremmo noi, e tuttavia è un modo plausibile, è un modo romanzato, narrativo, narrato, sì, ma plausibile, ma potenzialmente realistico, sebbene con i dovuti distinguo e le dovute precauzioni, ecco. È un libro singolare, certamente, però un libro che ci fa pensare, che ci fa riflettere. Vi ricordo il titolo, Sotto la pelle, e l'autore David Machado. Siamo in Portogallo, la casa editrice è Voland, la traduzione è quella di Romana Petri e il libro conta 292 pagine. È stato questo il consiglio di questo appuntamento del Simposio dei Lettori e io non posso che ringraziarvi come sempre per l'ascolto, rimandarvi qui a fra due venerdì e naturalmente, come sempre, augurarvi buona lettura. Grazie.
Julia si sveglia. Le 3:43. Secondo l'orologio sul comodino. Nonostante la luce verde irradiata dai grossi numeri sul quadrante, l'oscurità occupa ogni spazio, come se la stanza non fosse lì. Il mattino sembra molto lontano, quasi impossibile. Nell'appartamento accanto i vicini stanno discutendo. Vanno avanti così da quando si sono trasferiti la settimana scorsa. Lo sforzo per non parlare troppo forte è evidente, eppure le loro voci attraversano la parete con violenza e le parole che giungono all'orecchio di Julia si portano dietro una rabbia intensa. Julia riesce ad immaginare qualcosa oltre il buio nella stanza. Mare, fuoco nero, mani. In quell'istante viene colta da un timore all'altezza del petto, come un colpo sparato chissà da dove all'interno del corpo. Cerca di combatterlo. A 19 anni non dovrebbe essere poi tanto difficile liberarsi della paura che le fa il buio. Ma dopo qualche secondo la mano si allunga in un gesto impaziente e le dita trovano subito l'interruttore della lampada accanto al letto. La paura non scompare con la luce. Diventa solo più concreta, più definita. Allora Julia si rende conto che è tutto bagnato. Il pigiama, le lenzuola, il materasso. Non è la prima volta che le capita. Ormai sono 6 mesi. Ma l'ultima risaliva quasi 3 mesi fa e pensava che il problema fosse risolto. Sente un'istantanea assenza di forza muscolare, le sembra di fluttuare. Ma non dura che un attimo. Uno sbuffo di indignazione le riempie d'improvviso la testa di calore. Julia non capisce per quale ragione il corpo la tradisca in modo così deplorevole. Va tutto bene, il peggio è passato. Un anno è un tempo sufficiente perché una persona superi tutto. Si sente forte, ricostruita. Ecco, la parola giusta è questa, ricostruita. Non c'è motivo per tutto ciò. Eppure, questi piccoli tradimenti del corpo si ripetono con troppa frequenza. Per esempio, Julia piange, a qualsiasi ora, ovunque, un torrente di lacrime le sgorga dagli occhi e le bagna il volto. E non può farci nulla, solo aspettare che passi. Per un momento valuta la possibilità di restare a letto finché non fa giorno. È probabile che anche sua madre sia intenta ad ascoltare i vicini che litigano. Per via di Julia il suo sonno si è fatto leggero, come programmato. E a svegliarla basta il minimo disturbo nel silenzio notturno dell'appartamento. E così, se ora si alzasse per andare a lavarsi e cambiare le lenzuola, Manuela comparirebbe insonnolita, disponibile, compassionevole. E una volta capito cosa sta succedendo non direbbe nulla alla figlia. Ma Julia sa che i pensieri più cupi crescerebbero nella mente della madre come un tumore maligno. Vorrebbe tanto riuscire a spiegarle che non c'è nulla da temere, che è ora di dimenticare quello che è capitato e andare avanti. Eppure la madre non si lascerebbe convincere. Ci sono 3 o 4 libri sui difficili anni dell'adolescenza in un cassetto del comò nella stanza dei genitori, e in ognuno ci sono lunghi e documentati capitoli che esplorano i temi del trauma, della depressione e del suicidio tra i giovani. Nulla di quello che potrebbe dire Julia sarebbe sufficiente a far fronte alle argomentazioni degli accademici in materia. E così, l'unica cosa che le resta è mostrare che va tutto bene. Anche perché va tutto bene. Julia se ne sta tranquilla e per qualche minuto crede che le sarà possibile rimanere così fino al mattino. I vicini si sono zittiti. Julia immagina una tregua affinché la donna possa piangere e l'uomo fumarsi una sigaretta. Poi, quasi senza pensare, cambia posizione alle gambe e sente il pigiama sfregarle la pelle. L'umidità del tessuto è sempre più fredda, il disagio sempre maggiore, le cosce bagnate, i fianchi, la pancia, il sedere e la schiena. E all'improvviso la situazione diventa insopportabile. Se la madre dovesse comparire, Julia saprebbe quale spiegazione dare. Solo una persona che sta male avrebbe bisogno di fingere che non è vero. E Julia non sta male. Per questo allontana lenzuola e coperte e si alza dal letto. L'odore di urina si spande nella stanza, acido e intenso. Una memoria che di certo resterà su ogni cosa, riflette. Poi, con un solo gesto, si toglie il pigiama. E quasi immediatamente si ricorda di Joao Tiago. Le accade spesso negli ultimi mesi. E sempre nei momenti più inattesi, ma soprattutto quando è nudo o si sta spogliando, o pensa al proprio corpo. Al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare, è un ricordo che non la spaventa, che nemmeno la disturba. Prova anche la tentazione di lasciare che Joao Tiago si trattenga ancora un po' nei suoi pensieri. Uno strano conforto, sì, eppure un conforto. L'aveva già fatto, in più di un'occasione e in segreto. Ciò nonostante adesso a quest'ora della notte, con i genitori nella stanza di fronte, quella strada le sembra troppo perversa, per non dire pericolosa, e Julia allontana l'immagine dell'ex fidanzato dalla mente, concentrandosi sul profondo silenzio della casa. Nel frattempo la paura è scomparsa, almeno per ora. E c'è un sollievo immediato nel momento in cui Julia sente il vuoto crescere nuovamente dentro di sé, riempirle ogni parte del corpo, il petto, la testa, le braccia e le gambe, gli occhi. È in questo vuoto che vive da quasi un anno. È questo vuoto che le dà la forza di andare avanti e Julia lo considera come un organo vitale. Non lo chiama vuoto, no. Preferisce dire che ha perso ogni legame con il mondo. L'unica persona che continua a farle visita è Rute, che una volta al mese le porta un po' d'erba e cerca di tirarla su con i racconti di quello che succede fuori, ma senza mai ottenere grandi reazioni da parte sua. Si può senz'altro dire che la loro vecchia amicizia non trovi sostentamento in questa nuova modalità. Julia ci ha già pensato tante volte e la conclusione è sempre la stessa. È davvero strano che quei legami non le manchino, ma è la verità. Non si sente triste, sebbene riconosca che una persona senza punti di contatto con il mondo sia una cosa molto triste. In realtà è proprio questo disinteresse verso ciò che la circonda ad impedirle di essere triste, il che, in fondo, le sembra un ottimo compromesso. Del pigiama e delle lenzuola fa un fagotto umido e lo mette sotto il letto. Poi spegne la luce ed esce dalla stanza. In corridoio si ferma un istante, in ascolto. Il respiro profondo e cadenzato del padre, che Julia riconosce fin da bambina, riempie l'appartamento e sembra sovrannaturale. Come se lui da solo, con la forza del suo respiro, potesse tenere in piedi l'intero palazzo. Non sente la madre e cerca di decifrare quel silenzio. È probabile che anche lei si sia svegliata e stia cercando di cogliere i movimenti della figlia nel corridoio, al buio. O forse è morta. L'immagine di Manuela morta, distesa sotto il piumino accanto al marito che dorme senza accorgersi di nulla, le viene in mente nitida e reale, come se stesse accadendo davvero. Vede il volto pallido della madre, le labbra livide e il braccio caduto oltre il materasso, la mano che pende nell'aria buia, e il padre che si sveglia, la scuote, le sente il polso e poi le grida, il pianto, e i paramedici, nella stanza che ristagna nella luce bianca del mattino, che prendono il suo corpo, lo portano giù per le scale vecchie e ripide del palazzo in una barella che sembra sul punto di rovesciarsi ad ogni gradino, i vicini sulla porta dei loro appartamenti. In fondo, è solo un esercizio di immaginazione che negli ultimi mesi è diventato ricorrente e serve a Julia per testare la distanza reale che c'è tra lei e le persone, tra lei e il mondo. La madre, che ha sempre avuto un ruolo molto importante nella sua vita, è ovviamente l'indicatore migliore per questo tipo di controllo. Julia è convinta che se l'idea della morte della madre non la turba, vi sono buone possibilità che null'altro possa riuscirvi. E questo non può che essere un bene. Entra in bagno, si chiude la porta alle spalle e accende la luce. Il suo corpo nudo si riflette nell'enorme specchio che occupa quasi tutta la parete sopra il lavandino e il water. Rimane lì davanti per qualche minuto a guardare il volto, il petto, i fianchi. Una simmetria incredibile tra il lato destro e il lato sinistro. La pelle così liscia e morbida e bianca, senza alcun segno. Julia non può fare a meno di stupirsi per l'assenza di segni sul viso, sul collo, sulla pancia. Non ci sono cicatrici, lividi, nulla che riveli quello che è successo quasi un anno prima. Julia non capisce come il corpo possa dimenticare tanto facilmente. E questo non è che un altro tradimento. Non che senta la necessità di ricordare, in un certo senso il passato, così come il futuro, ha perso ogni importanza. La linea del tempo si è interrotta, ne rimane appena un punto, che non è altro se non il momento presente, neutro e incoerente, ripetuto fino all'esaurimento. «Julia, stai bene?» Le parole della madre, bisbigliate al di là della porta, invadono lo spazio del bagno come una burrasca. Julia comincia a piangere. «Sto facendo pipì», risponde senza muoversi, i suoi occhi fissi negli occhi del suo riflesso allo specchio. «Vuoi che ti prepari una tisana?» Julia si chiede come potrebbe una tisana risolvere qualcosa a quell'ora del mattino. Ma la realtà è che Manuela tiene in piedi tutta la sua vita sulla convinzione che ogni problema abbia una soluzione. Sotto questo aspetto, erano sempre state molto diverse. D'altra parte, ben presto Julia aveva cominciato ad invidiare l'eccessivo ottimismo della madre. Adesso è tutto cambiato. «Voglio tornare a dormire», risponde Julia asciugandosi le lacrime. Ma allo stesso tempo si rende conto che non può uscire dal bagno finché la madre resta lì in corridoio. Di sicuro Manuela vorrà sapere perché è nuda e Julia dovrà mentire. E mentire non sarebbe un problema se la madre credesse alla bugia, ma Julia sa che non sarà così. Qualsiasi falsa scusa inventasse per lei. Mettersi sotto la doccia è fuori questione. E così apre il rubinetto del lavandino, aspetta che l'acqua diventi calda e inumidisce un asciugamano che poi si passa sull'inguine, sui fianchi, sul pube, sul sedere, sulla pancia. Subito dopo si siede sul water e si asciuga con un altro telo. Passano i secondi, forse un minuto intero, e non c'è alcun rumore. Il silenzio è totale. Eppure Julia sa che la madre è ancora in corridoio, vicino alla porta, perché non sarebbe mai tornata a letto senza dirglielo. Il freddo di marzo le fa venire la pelle d'oca. È ovvio che c'è solo una soluzione per risolvere il problema. E allora dice: «Sì, mamma, una tisana. Grazie».
Slash Radio Web ha presentato Il Simposio dei Lettori, a cura di Rossella Lazzari.